Bacchetta 2, il talk dedicato alla palla spicchi condotto da Sebastiano Tarantino. Tutte le emozioni della pallacanestro con i protagonisti dal campo, ospiti in studio, approfondimenti, commenti alle partite.
Buonasera a tutti, bentornati a Radio Centrale, bentornati a Bacchetta 2. Oggi siamo con Fabrizio Durante, patron dell'Andrea Pascanardò. Buonasera Fabrizio.
Ciao, buonasera, ciao Sebastiano, grazie mille per l'invito.
Grazie a te di essere venuto. Fabri, partiamo subito e partiamo purtroppo a commentare la seconda sconfitta consecutiva, arrivata contro Ferrara, contro una squadra sicuramente valida, ma probabilmente il modo in cui è arrivata non è accettabile. Primi due quarti giocati bene, conclusi con un buon vantaggio, poi nel terzo quarto Ferrara è tornata in partita, ha ripreso un po' il punteggio e poi quei due parziali nel quarto che hanno ammazzato completamente la partita. Cosa è successo secondo te?
Allora, che è successo? Io sono sempre uno che cerco di commentare tutto quello che succede in maniera molto obiettiva, senza farmi trascinare dall'entusiasmo o dal pessimismo, diciamo, no? Perché poi è sempre questo. Io l'altro giorno, durante la partita, eravamo al secondo quarto, avevo a fianco Ivan, quando eravamo più 18 su 35-17, mi sono girato a Ivan, ho detto: Ivan, noi oggi qua la perdiamo di brutto. Quindi l'inerzia che era cambiata nella partita non è stato l'ultimo quarto il problema, ma era già evidente nel secondo quarto che c'era qualcosa che non stava iniziando ad andare. Noi fino ad allora, fino al 15° minuto, dobbiamo tenere presente che abbiamo tirato, non ho rivisto la partita, non ho visto le percentuali, però da quello che posso ricordare abbiamo tirato credo con una percentuale intorno all'80%, sì, anche con l'uomo sopra, e loro invece al contrario i primi 15 minuti hanno sbagliato molti tiri da tre punti, anche piedi per terra da soli. Quindi è l'impatto che ha avuto Andrea Amato all'inizio, certo, facendo 17 punti quasi uno dietro l'altro, ci ha dato la spinta per prendere questo vantaggio. A metà del secondo quarto abbiamo dovuto fare un cambio perché Amato non riusciva più fisicamente, dovevamo gestirlo, e in quei tre minuti della fine del secondo quarto abbiamo avuto proprio un calo, abbiamo iniziato a bloccare la palla, abbiamo iniziato a non muovere più la palla così come facciamo e non riusciamo più a creare vantaggi. Quindi anche se noi stavamo in vantaggio di 17-15 punti, era evidente che comunque stavano iniziando un po' a soffrire la loro fisicità e il loro atletismo. Parliamo comunque di una squadra Ferrara che al di là dei punti che ha in classifica è una squadra costruita con obiettivi diversi. Loro fino a questo momento hanno avuto una serie di infortuni, non hanno mai giocato a completo, compresa anche la partita di domenica in cui, certo, mancava l'americano, però comunque sono una squadra che per esperienza e per fisicità e per tanti altri fattori, e domenica si è visto, no, anche nell'ultimo quarto, è una squadra sicuramente costruita per altri obiettivi. E quindi nel secondo quarto loro hanno iniziato a cambiare alcune scelte tattiche in cui noi non siamo stati bravi a trovare la soluzione, se non in poche situazioni, e questo piano piano, no, li ha fatti rientrare in partita. Io sono dell'idea che se nel terzo quarto, quando stavamo sul più 9, avessimo fatto di quelle 4-5 azioni consecutive che abbiamo sbagliato per soluzioni facili, mi viene in mente il canestro di La Torre dal posto basso con la mano destra, il contropiede dove La Torre è andato ad appoggiare la palla a tabellone, secondo il mio punto di vista era canestro valido, con, certo, la stoppata, vabbè, lì, sì, a tabellone, sì, 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 non c'è stata data. Una penetrazione di Matteo Fallucca che poteva andare a tirare e si è rifiutato il tiro. Uno scarico facile di Amato, cioè, per Jerko.
Quegli episodi che...
Ci sono stati, sì, questi quattro episodi che, secondo me, messo uno di questi quattro canestri, ti fanno andare al terzo quarto più 11, più 12. 12. Il terzo quarto finisce così, la partita, certo, secondo me la portiamo a casa. Invece abbiamo sbagliato queste quattro azioni. Loro sono riusciti, no, a rientrare con quelle due bombe consecutive che ci hanno fatto, e nell'ultimo quarto bisogna, secondo me, e qui torno ad essere obiettivi, dire che noi nel quarto abbiamo fatto delle scelte sbagliate, ma condizionate anche dal fatto che loro hanno ulteriormente aumentato l'intensità difensiva, mettendoci le mani addosso, facendoci giocare a 10 metri dal canestro. E in attacco loro sono stati bravissimi, perché tutte le nostre scelte che siamo
andati
a fare
hanno tirato con percentuali
altissime. Ma al di là delle
percentuali,
perché le percentuali sono frutto di quello che loro sono riusciti, certo, a costruire, cioè loro nell'ultimo quarto sono riusciti a tatticamente a trovare ogni soluzione, certo, a ogni nostra scelta. Quindi nel momento in cui Thomas è uscito perché aveva quattro falli, hanno dato la palla in posto basso a Fantoni e ci ha fatto 6 punti Fantoni. Abbiamo iniziato a chiudere l'area perché soffriamo Fantoni, e Fantoni, giocatore di esperienza, stiamo parlando di un giocatore che fino a 10 anni fa giocava in Serie A e in Nazionale, con la difesa chiusa, ribaltamento, tripla di Fabbi. Poi abbiamo iniziato Fallucca su Fabbi e ci hanno mandato Fabbi in posto basso. Poi ci hanno iniziato ad attaccare su pick and roll con i piccoli che ci hanno segnato. Quando abbiamo iniziato a chiudere su pick and roll, hanno giocato sui short roll dei lunghi e ci hanno di nuovo bombardato. Quindi, diciamo, al di là dei meriti nostri, ci sono anche nell'ultimo quarto
molti meriti a Ferrara. Però secondo me quello che emerge da questa partita, e forse emergeva anche dalle scorse partite, anche nelle vittorie talvolta, è una mancanza di capacità di coprire 40 minuti, non solo proprio in campo ma anche a livello proprio fisico. Ci sono dei giocatori che in alcuni momenti della partita si vede che quasi non ne hanno più.
Guarda,
forse perché sono carichi di responsabilità, di troppe responsabilità nei primi due quarti, no, e poi si trovano momenti così.
Guarda, no,
Amato era un caso, ovviamente era appena arrivato, quindi sì, dopo i primi due quarti chiaramente non ne aveva più. Però non so, mi viene in mente in alcune partite anche che abbiamo vinto, Thomas che nell'ultimo quarto era costretto, nel senso stavamo vincendo, quindi avevamo la possibilità di tenerlo fuori. Però poi in quei momenti che mancano questi tipi di giocatori,
guarda,
i punti arrivano.
Non sono d'accordo sul fatto della tenuta fisica, è un discorso che non ha una base fondata, secondo me. Il problema principale, che è un problema che abbiamo da inizio anno ma che sapevamo nella costruzione della squadra che avremmo avuto durante l'anno, è il fatto che stiamo affrontando un campionato di Serie B dove noi abbiamo un roster costruito da tre gruppi. Abbiamo un gruppo costituito da Ferguson, Poletti, in questo caso Amato, di gente esperta di categoria. Poi abbiamo un gruppetto costituito da Leonzio, La Torre e Fallucca, che sono al terzo vero campionato di Serie A, e quindi sì, sono giocatori di Serie A ma non sono dei top player per la Serie A. E abbiamo poi due altri giocatori che sono Federico Burini e Jerkovic, che è la prima esperienza di Serie A. A questo ci dobbiamo aggiungere che stiamo affrontando un campionato di Serie A con giocatori professionisti, avendo una rotazione a 8, una scelta che abbiamo dovuto fare in estate perché per questioni di budget, certo, non potevamo permetterci di andare a fare altre aggiunte.
Beh, diciamo che comunque la costruzione del roster, secondo me, sta comunque una costruzione valida, di un roster valido per la Serie A, ovviamente considerando tutti i limiti che ci possono essere ad essere una società comunque al primo anno di Serie A.
Bisogna essere obiettivi. Abbiamo un roster che deve lottare fino a giugno per garantirsi la categoria. Chi pensa che perché c'è Ferguson, perché c'è Poletti, perché
possiamo
c'è
arrivare ai playoff, non è
possiamo
così
arrivare a giocarcela con Ferrara, con Scafati, e non vado a citare le squadre che ci sono nell'altro girone, perché lì andiamo ad aprire un'altra parentesi. Sì, 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 sì. Se qui nel nostro girone ci sono tre squadre costruite per il balzo di categoria,
là ce ne sono
là
almeno
ce ne sono
5, 7, 6.
8 che sono tutte allo stesso a livello di Scafati. Quindi noi dobbiamo affrontare un campionato che è difficile, con un roster che sappiamo che ha delle carenze nella costruzione, ma perché il budget era quello che ci permetteva di fare. Avessimo avuto 100.000 euro di più, avremmo preso il nono giocatore, il decimo giocatore. Tenete presente che quest'anno noi siamo passati a raddoppiare il budget rispetto allo scorso anno, non senza tanti sacrifici e tante, certo, difficoltà. E ci troviamo in una situazione dove altre realtà che quest'anno sono salite in A2 come noi, come Fabriano lo scorso anno in Serie B non aveva 320-330 mila euro di budget. Parliamo di una società che partiva da un budget di 450-500 mila euro. Quindi andare a trovare 200 mila euro è una cosa, trovarne 400 è un'altra. Quindi qui mi ricollego al discorso di oggi, non è un problema fisico, il problema è che per una costruzione di squadra dovuta ad altri fattori, il fatto che ci manca una rotazione sicuramente può andare a incidere sui 40 minuti. A questo ci aggiungiamo che sicuramente avendo su 8 giocatori, 4 giocatori che sono nuovi di questa categoria e che non sono abituati ad affrontare delle difficoltà, perché lo scorso anno qualcuno giocava in Serie B, altro aveva un ruolo da comprimario in Serie A, Fallucca, per farti capire, lui a 100 partiva molto spesso dalla panchina.
Fallucca, ne abbiamo parlato con lui stesso la settimana scorsa, e ce l'ha detto lui, è proprio al primo anno in cui si sente carico di un po' di responsabilità in Serie A.
Quindi questo qua è un discorso che noi abbiamo affrontato con tutti loro in estate, il coach Gandini l'ha affrontato, ha cercato di responsabilizzare ognuno di loro, no? Per dire, fino allo scorso anno avevi questo ruolo, abbiamo bisogno che quest'anno, adesso arrivati a dicembre, qualcuno di loro, Fallucca, mi viene da pensare che rispetto allo scorso anno ha fatto uno step in più, sicuramente deve, può fare ancora meglio, perché ancora non è costante durante noi il campionato. Latina ha fatto, ha fatto 25 punti, 26 punti, ieri ne ha fatti 6 nei momenti importanti, evidenziando di avere paura di prendersi delle conclusioni. Altri ancora non hanno fatto quel saltello che noi ci aspettavamo, e quindi questa serie di fattori ci fa... Questo è normale che ci dispiace, perché l'altro giorno perdere poi così male, no, come è successo, ti può dire, sai, poi soprattutto partendo dal più 18, certo, e arrivando poi a meno 19, no?
Sì, infatti secondo me è proprio quello, no? Perdere con Ferrara ci sta, in realtà ci sta perdere con e vincere con quasi tutte le squadre, perché tolte quelle 3-4 che sono non voglio dire una categoria superiore, però quasi, con le altre ce le siamo sempre giocate tutte le partite, tutte se le giocano tra di loro le partite, di conseguenza vincere o perdere ci sta con queste squadre, però in questo modo forse un po' sì, più, ma... non so,
ma come
pesa un po'
prima,
di più, no? Sì, anche sul morale della squadra.
Sì, ma infatti questo sicuramente ed è quello che noi abbiamo fatto, stiamo cercando anche di trasmettere, no, ai ragazzi. Cioè, un discorso è perdere con Ferrara di 7 punti, 8 punti, una cosa è perdere 19 punti non giocando gli ultimi 3 minuti, certo, perché non abbiamo giocato, cioè noi abbiamo giocato 36 minuti di partita, no? Quindi questo sicuramente è un campo dove lo staff, i vari staff devono andare sicuramente a intervenire. Però come ti dicevo, nell'ultimo quarto noi abbiamo avuto due situazioni in cui dal meno 7 che stavamo siamo rientrati nuovamente sul meno 3,
sì,
con la palla di nuovo del pareggio. Mi sa che c'è stata una tripla piedi per terra di Poletti dall'angolo, cioè tu lì metti la tripla,
pareggi
la partita e te la giochi fino alla fine. Invece dal meno 3 sbagli la tripla, dall'altra parte
te ne fanno una,
fallo il canestro, vai di nuovo meno 7, vai in attacco, perdi la palla. Quando arrivi a 4 minuti dalla fine sul meno 10 facendo 3 errori consecutivi e loro ti puniscono, è normale, no, che anche moralmente e anche come dici te perdi l'inerzia della partita e fisicamente sembra che non ci sei fisicamente. Metti la tripla con Fallucca piedi per terra, con la Torre piedi per terra, te la giochi punto a punto fino alla fine, è così. Purtroppo man mano che si sale di livello, ed è un discorso che affrontavamo già mesi scorsi, anni fa, no, con cui cioè purtroppo man mano che sali di livello gli episodi fanno
ogni
la differenza,
pesa
ogni
di
errore
più.
Ti pesa di più, cioè non è come un campionato di C-Gold dove tu hai una squadra di categoria, ti puoi permettere l'errore perché tanto sai che
l'errore... magari dall'altra parte sbagliano anche loro.
Qui invece non è così, qua ogni singolo errore puoi essere punito, dall'altra parte c'hai i giocatori che come tuoi sono professionisti,
certo.
Quindi è questo il discorso.
Però, diciamo, volendo anche prendere qualche nota positiva, perché secondo me poi dalle sconfitte bisogna sempre prendere delle note positive, quella che forse risalta più all'occhio di tutti è la partita di Amato. Diciamo i primi due quarti di Amato, che arriva, si presenta così. A me viene in mente, così proprio da tifoso, quando lo vedevo giocare, ovviamente rapportato alla categoria, mi sembrava di rivedere le soldi di Sirakov quando è arrivato, che fece quella grande partita. Di un giocatore che arriva, fa qualche allenamento e si ritrova a giocare la domenica già con questa intensità nei primi due quarti, poi ovviamente non ne aveva più. Intanto ti chiedo se ti va di raccontarci com'è stata un po' la trattativa di Amato, prenderlo in questo momento del campionato, che è un momento un po' forse particolare, poi un po' inaspettato onestamente, non so se qualcuno si aspettava un altro giocatore. Un giocatore di questo livello, comunque un ragazzo forte, giovane ancora e con tante qualità.
Allora, la trattativa di Amato, diciamo che è stata una trattativa piuttosto veloce. è nata con l'idea post partita, non ricordo dove, forse con la Stella Azzurra, in cui anche lì abbiamo buttato la partita con una rotazione in meno, con l'ultimo quarto anche lì soffrendo.
Secondo me anche lì comunque in pochi minuti è arrivato diciamo questa, un paio di minuti in cui abbiamo preso un po' di punti, potevamo evitare.
Lì diciamo che abbiamo, da un punto di vista tattico, abbiamo approntato la partita sfidandoli al tiro, perché la Stella Azzurra è una squadra che ha basse percentuali da tre punti. Senza Thomas abbiamo cercato di coprire tanto l'area, fino a quando loro hanno tirato piedi per terra, hanno sbagliato. Ci è andata bene da un punto di vista realizzativo, ma ci è andata male da un punto di vista di rimbalzi, perché loro lì hanno preso 55 rimbalzi, di cui 23
Thomas,
offensivi,
diciamo che...
Allora, fino a quando noi in attacco siamo riusciti a muovere la palla, a creare vantaggi, siamo stati in partita. Nell'ultimo quarto anche lì è successo che loro ci hanno fatto 2-3 canestri consecutivi, noi in attacco abbiamo fatto 2-3 errori consecutivi e la partita è andata così. Diciamo che, ritornando al discorso di Amato, post Stella Azzurra si è creata questa situazione di Amato che si liberava da Varese. Lui aveva un contratto a gettone, perché lì a Varese abbiamo avuto qualche infortunio, e lui aveva contratto lì a Varese fino al 10 di dicembre. Si è creata questa possibilità da parte della società, nella persona principalmente di Cesare come Next, Ivan Scuola Sarmenti e Frada, c'è stata la disponibilità a fare da parte loro questo extra budget, ovviamente extra budget che è,
non, intanto non scontato, secondo
non
me
non scontato assolutamente
da parte loro.
Questo è già una cosa importante, e qua, continuando il discorso di Amato, mi vado a collegare a un altro discorso riguardo alla società.
Sì.
Extra budget non scontato, e quindi ovviamente ringraziamo, no, la disponibilità degli sponsor, perché dimostrano, no, di avere grande passione nei confronti della pallacanestro nardò. Ovviamente questo è l'extra budget che doveva essere appoggiato da un punto di vista tecnico, perché aggiungere un giocatore tanto per aggiungere non avrebbe avuto senso. Il discorso di Amato era un discorso molto importante, perché noi abbiamo aggiunto un terzo giocatore molto importante per la categoria, perché lui negli ultimi 4 anni ha sempre lottato per vincere il campionato, quindi anche a livello di visibilità è un discorso molto importante. E qui mi vado a collegare al discorso societario, perché se Amato a dicembre è venuto a Nardò è perché in questo momento Nardò, grazie a Poletti, grazie a Ferguson, che poi magari li possiamo criticare per altre cose, perché ognuno, ogni tifoso ha i propri gusti, però se Amato in questo momento è venuto a Nardò è perché prima di arrivare a Nardò ha preso il telefono, ha chiamato a Ferguson e ha detto: Jets, ma la situazione a Nardò com'è? Gli hanno dato le rassicurazioni, tutte le rassicurazioni del caso, ed ha avuto fiducia nel venire qui a Nardò. Quindi è molto importante l'innesto di Amato proprio per questo motivo, perché comunque fa pensare, no, che comunque alle spalle c'è una società solida, una società che con tutte le difficoltà che dicevamo prima vuole fare sempre meglio, e piano piano, no, le difficoltà che avevamo in estate a contattare il giocatore, dire sì, io voglio venire a Nardò, però se prendo X mi devi dare X più certo. 10, in questo momento forse si sta iniziando a capire che anche Nardò, pur essendo una società piccola, una realtà piccola, vuole fare bene, e quindi si spera che questo, no, tutto va bene, che l'anno prossimo nella costruzione della squadra anche per noi sarà più facile costruire certo. Questa cosa qui.
Va bene, allora noi ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e poi riprendiamo sempre con Fabrizio Durante.
Radio Centrale, network promosso dalla Fondazione Fare Oggi, braccio operativo della Caritas Diocesana della Diocesi Nardò-Gallipoli.
Dicen que buscas tu presa y la alumbras, y esos ojitos me miran a mí. Se acierto a avaricia con tantas caricias, tus labios malditos me hablan a mí. Tu cuerpo en mi sábado. Hasta la mañana, na, 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 na. Siento tu llama, mamá, mamá, ma, ma. Te juro que yo prendo que no queremos en eso se resume. Y tú eres mía, mía nada más, se lo digo todo el día, que ya no hay más mujeres como ella, que parecen estrellas. Poquita ropa cuando hace calor, le gusta tomar cuando sale el sol. Que no daría yo por tocar tu piel, que no daría por ser tu bronceador. Hasta la mañana, na, 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 na. Siento tu llamada, mamá, mamá, mamá. Te juro que yo freno fácil si es por ti, por ti, por ti. Hasta la mañana, na, 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 na. Caigo en tu llamada, mamá, mamá, mamá. Dame tu fuego que no puedo resistir. No, 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 no. Yo quiero bailar así, así pegaditos, para decirte todo al oído, porque te quiero. Siento tu llama, mamá, mamá, mamá. Te juro que yo prendo fácil si es por ti.
No puedo resistir.
Bentornati a Radio Centrale, bentornati a Baschetta 2, siamo sempre con Fabrizio Durante. Fabri, riprendiamo dal discorso di Amato che stavamo facendo prima. Ti sei tu agganciato, insomma, al discorso societario, di quanto Nardò sia sulla mappa del basket sempre di più nell'ultimo periodo. Ne avevamo parlato anche nelle scorse settimane quando sono venuti i coach e anche quando è venuto Gabriele Durante. Mi è sempre piaciuto sottolineare la passione, l'apporto degli sponsor, non solo quest'anno ma anche negli scorsi anni, però in particolare quest'anno che c'era bisogno di fare quel passo in certo. più, è un passo non facile dalla Serie B alla Serie 2, e secondo me il fatto che siano rimasti praticamente tutti e praticamente gli stessi, con solo aggiunte grandi come probabilmente Poste Italiane, dimostra che c'è chi crede tanto in questo progetto, che è un progetto che non è, diciamo, qui per fare la comparsata in Serie 2 e poi per tornarsene giù l'anno prossimo.
No, assolutamente, come dicevo prima, abbiamo una base societaria importante, buona, e il lavoro che abbiamo fatto in estate è stato quello che ognuno di noi, ognuno dei vecchi sponsor, siccome si è sentito coinvolto in questo progetto, è riuscito a coinvolgere un altro amico, due altri amici che si sono avvicinati a questa realtà, perché se no altrimenti non ci saremmo mai riusciti. E ancora oggi stiamo riuscendo, ed è qui un ulteriore step che abbiamo fatto a livello societario. E ancora oggi stiamo riuscendo a chiudere degli accordi di sponsorizzazione, proprio perché, a contrario di quello che succedeva lo scorso anno, dove ognuno di noi si metteva a disposizione a giugno, luglio, agosto per trovare l'amico che ci porta lo sponsor, quest'anno, capendo che comunque ci sono più difficoltà, che non è detto che a gennaio non bisogna fare un ulteriore intervento, perché comunque noi vogliamo mantenere la categoria, quindi se c'è da fare un ulteriore intervento abbiamo bisogno di altro extra budget per fare un altro movimento e cose varie. No, tutti noi della società ci stiamo mettendo a disposizione per trovare l'amico che ci dà il contributo, l'amico che ci dà, ed è una cosa importante, cosa che invece lo scorso anno non facevamo, perché avendo un budget molto più basso non ce n'era bisogno. Già a luglio coprivamo quasi interamente tutto il budget, ognuno si lavava le mani e diceva: vabbè, tanto stiamo a posto. Quest'anno, sapendo questa cosa qui, ed è una cosa fondamentale ed è importante, anzi voglio dire, colgo l'occasione per dire che se c'è qualcuno che ci sta ascoltando che ha voglia, no, di appoggiare ancora o per la prima volta il progetto della pallacanestro, non può che farci piacere questa cosa qua, perché ti ripeto, purtroppo avendo una categoria importante, qua stiamo parlando della seconda categoria nazionale, abbiamo bisogno di gente che si sostiene, al di là di quelli che già ci sono, che come abbiamo detto prima si sono messi a disposizione, al di là di Next, di Scuola Sarmenti, anche gli altri sponsor in questo momento si sono messi a disposizione a dire: se serve qualcosa noi ci siamo, non vi preoccupate. Perché vi ripeto, Nardò non vuole stare lì in A2 a giugno, è normale che per poter garantire la continuità abbiamo bisogno che questa base solida si consolidi e aumenti sempre di più, tenendo in considerazione che, al contrario di quello che succedeva gli scorsi anni, dove Nardò era calcio, no? E già nel calcio, per supportare un discorso di Serie D,
c'è bisogno,
il budget
di...
che bisogna avere a disposizione è uguale a quello, no, nostro. Quindi avere in una città di 30.000 abitanti due società che militano in due categorie comunque molto importanti, con budget altrettanto importanti, non è facile da portare avanti ambedue le cose. Quindi colgo anche l'occasione per fare complimenti sia a noi come società, ma anche a Nardò Calcio, che da tanti anni porta avanti questo progetto e che è, privatamente l'ho detto ad Alessio Antico, ho detto negli ultimi due anni hanno fatto salti in avanti, certo, no, a livello organizzativo, al di là poi dei risultati che si ottengono, perché poi il tifoso pensa sempre al risultato della domenica, in realtà qua non capiamo che dietro, no, al risultato della domenica c'è un lavoro che dura 365 giorni.
Diciamo che già partecipare a questi campionati non è scontato, e cioè, dopo, ok, sì, abbiamo vinto i playoff l'anno scorso in Serie B, però dal giorno dopo del 23 luglio, dal 24 si inizia, il 24 giugno, si è pensato già a dover organizzare tutto quello che era, perché si passava da una categoria in cui potevi giocare nel tuo palazzetto nella tua città con gli sponsor, esatto, che avevi praticamente gli stessi dell'anno prima, senza doverti quasi preoccupare di niente, a dover cambiare città, palazzetto, sponsor, aggiungere, comprare, rifare una squadra intera, comprare giocatori che ovviamente guadagnano il doppio, il triplo di quelli, certo, dell'anno prima.
Ma infatti guarda, noi proprio ieri abbiamo fatto, no, un altro piccolo step abbiamo fatto a livello societario. Ogni settimana, 10 giorni, facciamo una piccola riunione proprio, no, per capire le carenze, dove dobbiamo migliorare, ed è una cosa importante. Nella riunione che abbiamo fatto ieri ci siamo detti proprio questa cosa, no? Noi come società dobbiamo essere lucidi nel fare tutte le considerazioni del caso, non dobbiamo essere il tifoso fa il tifoso, noi società dobbiamo essere lucidi. E secondo me in questo momento tante considerazioni che si fanno, tante critiche che possono essere fatte, sono dovute anche al fatto che noi veniamo, come hai detto tu, da 6 mesi, dal 24 di giugno, stiamo ormai al 24 di dicembre, quindi sono passati 6 mesi di tensione a massimi livelli, perché il 23 giugno tu vinci il campionato, il giorno dopo io sfido chiunque a dire: caspita, siamo in Serie A, bella, mi prendo una settimana di tempo. Cioè, il giorno dopo, io la sera, quando sono stati al barbecue a festeggiare, chi mi vedeva, forse c'eri pure tu stesso, io: Fabri, ma perché sta così? Perché mo devo pensare che è da domani cambia tutto e che ci bisogna metterci al lavoro per... Allora, veniamo da 6 mesi comunque di tensione, perché trova gli sponsor per coprire il campionato, e arriva l'americano. Che succede con l'americano? Problema delle macchine, problema degli appartamenti, perché lo scorso anno tu... sapevi ormai, no, le cose. Quest'anno che succede? Arrivano i giocatori, sono contenti, faccio figure, tensione. E discorso allenatore, perché ovviamente abbiamo, no, per una questione di rispetto nei confronti di Michele, abbiamo dovuto attendere una settimana per capire quali fossero le sue decisioni. Per una settimana siamo stati fermi, abbiamo dovuto scegliere un nuovo allenatore, ed è la prima volta, se non sbaglio forse è il secondo caso, il primo è stato Di Pasquale, no, che veniva da fuori, a dover fare una scelta di prendere un allenatore da fuori, che non è facile, certo, perché ti vai a inserire, no, in altri...
un allenatore che secondo me comunque sta dimostrando il valore che ha, che però era una scommessa.
Un allenatore che è una scommessa, così come è una scommessa Nardò in questa, in questa Serie A,
quindi andava bene
un allenatore che in questi mesi, pur essendo un esordiente in questa categoria, ci ha permesso, no, di portare a Nardò tre giocatori importanti, sì, che sì, probabilmente se non ci fosse stato lui non sarebbero venuti. Un allenatore che, così come noi società dobbiamo crescere in alcuni settori, anche lui ha le sue carenze, ha le sue, però io sono sempre uno di quelli che dice, prima di parlare, prima di criticare Gandini, prima di criticare la società Nardò, andiamo a vedere che succede fuori, perché noi andiamo a vedere Ferrara,
vabbè,
domenica Packer, per farti, no, caspita che giocatore, ma noi lo vediamo una partita, andiamolo a vedere su tutto il campionato, perché è sempre questo, no, quello che succede. Noi adesso andiamo a criticare Gandini perché abbiamo perso con Ferrara, e magari la scorsa domenica, sai, Leca ha fatto, impara da Leca, ma non è così, perché Leca fino a tre settimane fa era ultimo in classifica, era con una squadra,
non da ultimo in classifica,
ti ripeto, con tutti gli alibi che certo, potevano, che loro possono avere. Gandini, secondo me, che sono, io sono uno che vede tanto, mi piace vedere le altre partite, vedo forse più le partite delle altre squadre che le partite nostre, non perché devo in diretta devo proteggere l'allenatore, a me non mi interessa, perché sono il primo che critica, il primo che, però secondo me noi per larghi tratti di partite siamo una delle squadre che esprimiamo la pallacanestro più bella da vedere. E se tutte le altre squadre nelle interviste pre e post partita ci fanno i complimenti, non è perché c'è un motivo.
Certo.
Come dicevamo prima, abbiamo bisogno che quella pallacanestro che noi riusciamo a fare, una bella pallacanestro che riusciamo a fare per 20 minuti, dobbiamo iniziare a farla per 25, per 28 e per 30 minuti. Cosa che in questo momento, per questione abbiamo detto prima, ancora non riusciamo a fare. Però secondo me a livello tattico, a livello tecnico, siamo una squadra che fa una bella pallacanestro da vedere, tanto è vero che siamo il terzo miglior attacco, terzo miglior attacco del campionato. Cioè, se essendo il terzo miglior attacco del campionato critichiamo l'allenatore che la pallacanestro che facciamo non è una bella pallacanestro, che non ha soluzioni tattiche, mi sembra una considerazione di gente che non ha niente da fare, che si mette su internet, certo, e sparla solamente perché l'allenatore non gli sta simpatico. Poi possiamo fare altre valutazioni,
Sì, ma allora secondo me queste sconfitte, ovviamente il modo in cui è arrivata la sconfitta ha generato un po' di malumori extra che magari non sarebbero arrivati con una sconfitta di 6-7 punti contro Ferrara, che avrebbero accettato penso tutti, no? Sconfitte che poi secondo me vanno prese per quello che sono, nel senso, questo è un campionato che abbiamo visto con una classifica cortissima, magari le prossime due le vinciamo e siamo qui sesti, quinti in classifica, le partite decisive veramente sono veramente le ultime 3 o 4 partite, è chiaro che ovviamente vincere poi aiuta sempre a vincere, quindi qualsiasi vittoria, qualsiasi punto è ben accetto, però queste sconfitte come quella della settimana scorsa sono sconfitte che pesano secondo me più che da un punto di vista proprio di classifica, più sul morale, sì, che morale, altro, no?
quello sicuramente, e ti ripeto, siamo consapevoli di questa cosa, no? Si poteva perdere tranquillamente di 7 punti, forse saremmo stati tutti contenti, sì, a inizio anno dici, sai, gioco con Ferrara, perdo in casa di 10 punti, ah caspita, hai fatto una bella partita. E questo, no? Secondo me adesso ormai dopo 11 partite, le vere partite che noi abbiamo sgarrato sono la partita in casa con Chieti, dove siamo stati impresentabili, ma anche lì meriti anche della squadra avversaria, no?
Beh, anche lì secondo me momenti della partita, no?
Guarda, era evidente in quella partita, io in quella partita non ero a Brindisi, l'ho vista in televisione, però sin dai primi minuti era evidente che eravamo scollati tra di noi. Abbiamo preso 3 penetrazioni al ferro senza nessun aiuto, senza nessuno. Era evidente che c'era questo scollamento, no? Poi i motivi io non te lo so spiegare, perché in quelle occasioni c'è stata questa cosa qua. Nonostante tutto siamo arrivati a 2 minuti dalla fine, che se Ferguson va a mettere il canestro dall'angolo del più 2, probabilmente li superi e la partita la porti a casa. Ferguson va a fare 2 tiri che sono i suoi tiri, no, ti può andare bene, ti può andare male, certo, sbagli dall'altra parte, prendi 2 bombe consecutive e la partita finirà là. Purtroppo è così. L'altra partita forse è giocata non bene, ma perché è stata una brutta partita, è stata quella con la Stella Azzurra, ma perché le condizioni fisiche in quella settimana mancava Thomas. In quella settimana non ci siamo praticamente allenati, perché Poletti si è allenato il venerdì, Fallucca si è allenato solamente il giovedì sera e ha fatto,
non c'erano mai tutti,
quindi no, per una serie di cose abbiamo dovuto fare delle scelte tattiche che obiettivamente non potevamo far vedere una bella palla a canestro. Poi per il resto forse a Latina siamo stati un po' molli difensivamente, ma anche
però
lì
trasferta alla fine.
Sì, ma non è tanto il discorso della trasferta, anche lì, no? Cioè noi fino alla partita di Latina, i momenti in cui siamo andati a zona ti hanno permesso di poter vincere con Chiusi, ti hanno fatto cambiare l'inerzia con Fabriano, a Latina abbiamo provato a fare, no, passare nel terzo quarto da uomo a zona. Purtroppo sono stati bravi loro a trovare, no, la soluzione, che li permetteva di tirare i piedi per terra, e hanno tirato con percentuali surreali, perché tirare con il 75-80%, compresa la tripla che noi abbiamo subito a 30 secondi dalla fine da 10 metri, una tripla insensata.
Sì, sì, sì.
Noi abbiamo, su 92-90 abbiamo preso una tripla da 9 metri, abbiamo preso. Quindi anche lì ci sono stati una serie di fattori, no, che però giustamente vedendo, no, poi dopo dici caspita, avessimo difeso un pochino meglio magari la partita con Latina la potevamo portare a casa. Sì, giusto, no, no, questo no, certo. No.
Cambiando un attimo argomento, sì. Situazione palazzetto.
Allora, situazione palazzetto in mattinata,
ovviamente quello di
Lecce. Sì, sì. Guarda, proprio in mattinata abbiamo fatto un ulteriore sopralluogo con i tecnici della provincia, con un ingegnere che è stato incaricato dalla provincia a seguire tutti i lavori. E attendiamo da questo ingegnere nel giro di qualche giorno l'ultime carte che ci faranno terminare, quindi la parte burocratica, diciamo. Abbiamo avuto l'ok da parte della Lega che verrà a fare un sopralluogo subito dopo Natale, e quindi gennaio. Facciamo gli scongiuri, speriamo per la partita di San Severo di poter esordire lì al palazzetto di Lecce. I lavori sono ormai in termine, sì, sono terminati. Speriamo quindi che questi ultimi due passaggi
burocratici,
è un passaggio burocratico della provincia e poi c'è la Lega, deve fare il sopralluogo. Però siccome sono già venuti un paio di settimane fa dalla Lega e ci hanno detto che per loro va tutto bene, non dovrebbero esserci problemi.
L'importanza di cambiare palazzetto, avvicinarsi un po', abbiamo avuto la possibilità di analizzarla anche con i ragazzi, con Thomas e con Falluca che sono venuti. Cambia tanto poi, no? Perché vengono più tifosi, perché hai la possibilità magari di allenarti in quel palazzetto, cosa che invece a Brindisi, guarda, non puoi fare.
Sì, allora guarda, io faccio due considerazioni.
Sì.
Considerazione numero tifosi. Noi nelle ultime domeniche abbiamo fatto di media 350-400 ingressi. Che messi nel palazzetto Nardò ti fanno la bolgia.
Sì.
Messi nel pala Pentastuglia o messi nel palazzetto di Lecce, dice, non c'è un'anima. Il bacino che ha Nardò Basket sono quei 600-750 tifosi quando stai
finale
in
play-off.
Finale playoff per andare in Serie B, 700 persone. È normale che durante il campionato, ed è una cosa che succede penso dalla Juventus al Real Madrid,
cioè, sì,
succede
sì,
ovunque questa cosa.
Sì,
quindi dobbiamo partire. La prima considerazione da fare è 400 tifosi a Brindisi non sono pochi.
No.
È normale che messi in un palazzetto di 4.000 posti vuol dire che c'è un posto occupato ogni 10. Sembra che non ci sia nessuno. La stessa cosa probabilmente succederà a Lecce, perché magari da 400 passeremo a 450, 500, si spera magari di tirare qualcuno dalle società qua vicino. Però quella sarà la gente che ci sono. Bisogna capire che stiamo in dei palazzetti più grandi e quindi la bolgia si creava a Nardò,
non c'è più.
È più difficile da creare. Secondo fattore di cui no, mi piacerebbe approfondire è il discorso del sai, giochi a Brindisi, non provi il palazzetto. Cioè secondo me questi qua tante volte sono gli alibi, no, che ci troviamo, e i giocatori, e l'allenatore, e la società.
Io ho riportato le parole di Falluca della scorsa settimana.
Sono alibi.
Okay.
Per me sono alibi perché... Vabbè. Se tu vai fuori casa a Latina
non l'hai mai visto il palazzetto,
non l'hai mai visto. Cioè tu sei andato la mattina, la domenica, a fare mezz'ora di tiro. Non penso che mezz'ora di tiro la domenica mattina vai a fare la partita con Latina, tiri con il 70% perché ha fatto mezz'ora la mattina. Quindi quelli sono degli alibi. La pallacanestro secondo me più che queste cose è fatta proprio da situazioni di inerzia, non perdere l'inerzia, essere squadra. Cioè se tu sei squadra e non ti alleni per una settimana, però tu sei pronto a dare l'anima per il compagno tuo, Certo. Cioè tu puoi anche non allenarti per una settimana, ma poi la domenica la partita la vinci lo stesso. Non è questo, quindi sì, sicuramente può essere un vantaggio, può essere una cosa in più, ma sicuramente non è quello
decisivo.
Non è quello decisivo, il mio parere, eh?
Certo, sì, sì.
Poi ti ripeto, tanti giocatori, allenatori sono sempre bravi a trovarsi l'alibi ogni anno. E sai, la trasferta è stata scomoda. La trasferta è stata scomoda perché in aereo e non abbiamo avuto per tre quarti d'ora di volo. Cioè, è una scusante che quando uno fa la partita male, sai, stavo scomodo. non è.
Va bene, altro argomento che so che ti sta molto a cuore, e ne abbiamo parlato in queste settimane, però secondo me sei la persona giusta per affrontarlo, è il discorso dell'Academy.
Sì.
Ne abbiamo cantato le lodi nelle scorse settimane perché è un progetto secondo me molto valido, molto importante. Abbiamo avuto la possibilità di vederlo anche in campo con la Serie C, con l'Under 19. Risultati a parte, che sono comunque positivi, invece sempre ricordarlo, anche questa settimana vittoria per i ragazzi di Battistini nella partita, nell'ottava partita se non sbaglio del campionato. A parte i risultati in campo, è un progetto molto ambizioso secondo me per una società piccola, nuova, giovane. È un progetto secondo me valido e che sta dando i suoi frutti.
Allora, sì, diciamo che i frutti che noi stiamo ottenendo oggi sono frutto del lavoro che
ricordiamo che doveva iniziare
un anno prima, e probabilmente iniziando un anno prima tante cose, tante difficoltà a cui adesso noi andiamo incontro forse non sarebbero successe, perché una delle realtà post COVID che sicuramente molti bambini, molti genitori si sono allontanati in generale dallo sport, si sono allontanati perché preferiscono che il bambino stia chiuso in casa, e anche questo discorso è anche un discorso da collegare al discorso della capienza proprio dei palazzetti. Cioè io vedo Epicasa Brindisi, no? Che sta in Serie A, quarta in classifica, quinta in classifica, con Milano, ha difficoltà a riempire il palazzetto al 60% di capienza, perché purtroppo post COVID le famiglie hanno paura, tante hanno paura, alcune sono famiglie Novax che per questioni governative non possono entrare nei palazzetti, altre magari hanno avuto dei danni economici e non possono. Quindi il discorso del COVID comunque ci ha bloccato anche sotto questo punto di vista. Abbiamo avuto tanti ragazzini che si sono persi, no? dopo questa
beh, secondo me i ragazzi che sono in campo proprio con l'Under 19 e con la C sono quelli che poi in questi due anni praticamente non hanno mai giocato.
Sì, alcuni sono quelli che non hanno mai giocato e che hanno dimostrato, alcuni di loro hanno dimostrato comunque anche in questo anno e mezzo di volersi allenare da soli, perché andavano da soli perché purtroppo quelle erano le direttive, hanno continuato ad allenarsi da soli, quindi hanno dimostrato di avere una vera passione. Una parte anche del gruppo dell'Under 19, qualche ragazzino purtroppo l'abbiamo perso per strada, e mi dispiace non tanto per la loro bravura in campo, perché no, hanno dei limiti, così come hanno tutti i ragazzi che fanno parte dell'Accademia. Non sto dicendo che sono tutti
fenomeni
che devono giocare tutti a palla a canestro, non è questo il discorso. È proprio il rapporto che io avevo creato con loro, avendoli presi a 13 anni, avendoli cresciuti. Mi dispiace, no? Che adesso si siano allontanati dalla palla a canestro. Questa è la cosa. Sicuramente il discorso dell'Accademia è un discorso che ci sta dando dei frutti a livello di Serie C e Under 19, questo è fuori ogni dubbio, perché in Serie C, come hai detto tu, abbiamo fatto 6 vittorie su 8 con altre squadre, no, come la Dinamo con cui abbiamo vinto, con Barletta abbiamo perso in casa, ma è stata una partita anche lì dovuta ad episodi, dove tranne 3 senior o 4 senior abbiamo tutti i ragazzi sono cresciuti con noi. Abbiamo Fracasso che è un 2001, a cui stiamo dando la possibilità dopo un anno e mezzo di stop, no, di farsi vedere. Cappelluti, che è un ragazzo volenteroso che sta facendo un grande campionato. Leopizzi, che sta facendo un bellissimo campionato. Tirtichnik, no, che non ha la possibilità di giocare in Serie A perché ovviamente il livello è quello che è, però in Serie C
si fa valere,
si sta facendo valere. Un'altra cosa voglio dire, che sono piccole soddisfazioni, ma che non sono piccole, perché ti ripeto, tanti spesso vedono il risultato della Serie A la domenica, mm-hmm, vinci, perdi, e basano il loro entusiasmo, la loro depressione in base a questo. Noi abbiamo preso un mese e mezzo fa un ragazzo che non giocava a pallacanestro da 7 mesi perché aveva avuto problemi, no, fisici, problemi con la sua vecchia società, che le prime foto che ha fatto con la Serie C sembrava una mummia, sembrava
Mirkowski. Okay.
Nonostante vincessimo, sembrava una mummia. Se noi adesso andiamo a vedere le ultime due foto che loro hanno fatto post partita, lui sta con il sorriso. Cioè, noi abbiamo ottenuto un risultato,
certo,
che va al di là del risultato di vincere e perdere. Stiamo parlando di un ragazzo di 18 anni, 19 anni che sta lontano dalla famiglia. Se tu a questo ragazzo qua, che magari è arrivato qua, che aveva dei problemi, no, di a rapportarsi, sei riuscito, no, a far scattare una scintilla, hai ottenuto risultato, e questo è importante, ed è tutto il discorso noi cerchiamo, no, di creare con l'Academy. Al di là dei risultati, al di là, io sono sempre stato uno che i risultati nel settore giovanile non servono a nulla, non servono. Noi con molti di questi ragazzi, no, facciamo i campionati under 17, under 16, eccellenza, quello che era, prendiamo Batosta da tutte parti, con il Custo Bari, con i Brindisi. Siamo arrivati adesso che con il Custo Bari noi qua vinciamo di 20 punti, potendoci permettere gli ultimi due quarti di poter passeggiare.
Certo.
Quindi voglio dire, i passi sono stati fatti. È normale che obiettivamente nel gruppo under 19 Serie C abbiamo fatto tanti progressi causa Covid.
Nelle altre categorie,
dobbiamo piano piano cercare, no, di ritirare dentro i ragazzini, perché molti si sono persi, molti hanno perso la passione, molti hanno perso un anno e mezzo di basket, quindi perdere un anno e mezzo di allenamenti non è semplicissimo. Quindi con molti gruppi, quello che stiamo facendo con i due allenatori del settore giovanile, con Massimo Dima, con Michele, non è tanto quello di lavorare sulla parte tecnica, ma è proprio quello di dire: facciamoli divertire, arriviamola anche noi ogni tanto tapparci la bocca e dire sì, stiamoci zitti, buttiamoli in campo. Io ho un gruppo quest'anno di 2007,
quindi under 15,
dove praticamente ho tre ragazzi che giocano a basket da 10 anni, il resto del gruppo sono 10-12 ragazzini che hanno iniziato a giocare da un mese e mezzo. Cioè, se gli scorsi anni quando venivano a giocare dicevano: guarda, è difficile perché ti devo mettere, quest'anno per una scelta mia personale ho detto: non vi preoccupate ragazzi, venite a giocare, mi li sto allenando io, me li sto allenando. È normale che tecnicamente, tatticamente non posso fare un lavoro, no, come quelli che strutturavi gli scorsi anni con il gruppo di 2003-2004, Cavalera, Baccassino, certo, Marzano, no, che poi Jankovic, che adesso fanno parte, no, della Serie C, e si spera che qualcuno di loro possa l'anno prossimo avere l'occasione di poter andare a giocare in una Serie C Gold, fuori.
Beh, poi secondo me quella è la cosa importante, no? Tenerli vicini.
Esattamente.
Cioè, mi viene in mente, non so, vabbè, io, Jacopo e Andrea, che sono miei amici, so che comunque l'anno prossimo dovranno prendere una scelta universitaria, tenerli vicini al basket, permettergli di giocare magari, non so, a Milano ci sono mille realtà in cui possono andare a giocare di C Silver, C Gold, tenerli vicini secondo me è importante.
È importantissimo, è fondamentale questa cosa qua, è fondamentale sia per chi va fuori, perché
anche per chi rimane,
perché a livello federale Jacopo Cavalera andrà fuori a Milano, va a giocare in una Serie C, in una Serie D. A livello federale hai una hai dei parametri che ti rientrano. Uno dice: vabbè, io ho investito in questi anni, qualcosa mi rientra. Ma al di là di questo, non è tanto, è importante sia per chi va fuori, perché poi qui apriamo un'altra parentesi, no? Vai fuori. Io sono stato fuori 3 anni da solo. Riesci a conciliare il discorso di stare in una casa da solo, portare avanti gli studi, andare a giocare? Non è facilissimo. E purtroppo noi in questi anni abbiamo dovuto fare delle scelte, no? Andare a prendere il ragazzo da fuori non è perché non vogliamo lavorare con ragazzi locali o ragazzi, è perché obiettivamente se io vado, no, a guardare, se vai a parlare con 10 famiglie di ragazzi che hanno adesso 14 anni, tu dici: ma tuo figlio, che giocano a basket, tu dici: ma tuo figlio da grande che cosa vuole fare, che cosa gli vuole far fare? Nessuno ti dice: voglio farlo giocare a pallacanestro. Io, ingegnere, avvocato, astronauta, nessuno ti dice questo. Allora, per, io che ho una società di pallacanestro, lavoro sui ragazzi perché ho piacere se Andrea, certo, Jacopo, Diego si fanno vedere e vanno a giocare fuori. Però io devo essere obiettivo, io, Andrea, quante possibilità hai l'anno prossimo di andare a giocare fuori e di riuscire a conciliare tutte le cose? Secondo me è complicato, difficilissimo. Allora, a un certo punto devo fare delle scelte. Allora, il fatto di andare a prendere Anthony, Dimitri, sono dovute a questo, no? Perché loro vengono qua in Italia, se...
E quello devono fare.
E quello devono fare, certo, quello vogliono fare.
Sì, sì, sì. Beh, Anthony, poi, secondo me, è l'esempio, no? Cioè, sta qui da 4 anni,
credo, sì.
È... ha avuto possibilità anche di andare, no? Cioè, sì, di offerte, di andare a giocare, però ha scelto di rimanere e finalmente può giocare, perché poi, insomma, per cause di forza maggiore non ha potuto
Anthony è un ragazzo che in tutti questi anni si è fatto apprezzare in tutte le società in cui è andato a fare il doppio tesseramento, Unione Franca, Villa, Monteroni. È un ragazzo veramente eccezionale e spero per lui, voglio dire, che l'anno prossimo, al di là del discorso Nardò, abbia la possibilità veramente di farsi vedere, perché è un ragazzo educato che ci mette il cuore qualunque cosa fa, quindi spero per lui, voglio dire, che riesca a farsi una sua carriera e ha tutti i mezzi per poterlo fare. Ricollegandomi un attimo al discorso di prima, perché poi non l'avevo completato, dicevo che è importante non solamente per chi va fuori, ma è importante creare questo discorso, perché se noi abbiamo dei ragazzi che crescono nell'ambiente pallacanestro, arrivano a 16, 17, 18 anni, che hanno dei limiti, però loro riusciamo a tenerli all'interno di questo ambiente, noi abbiamo bisogno di ragazzi, no, che siano appassionati, che ci diano una mano e che vedono nella pallacanestro come un inizio di un loro percorso, al di là dell'aspetto economico, che non è quello che deve importare al ragazzo, però dire, sai, io vedo la pallacanestro che comunque è una società di serie 2 che mi può dare la possibilità di imparare a fare la contabilità, una scemenza, a portare avanti un gruppo giovanile che magari non farai mai il dirigente nella società di pallacanestro, però se fra 10 anni avrai una tua aziendina, portare avanti un gruppo
esperienze
giovanile,
di vario tipo, no?
Esperienze di vario tipo, e anche questo per noi è importantissimo.
Beh, nella società ci sono tanti ragazzi,
ci sono tanti ragazzi, te sei uno che ci sta dando una mano, c'è Francesco, c'è Egidio, c'è Andrea Cecere, no? Tutti ragazzi che hanno stanno iniziando con noi un percorso e poco tempo è stato con noi, ma se guardo ancora prima, Valentino Mandolfo è un ragazzo che sta con noi da 15 anni e ha iniziato a fare l'ultra, adesso è uno dei dirigenti più apprezzato a livello. Michele Battistini ha giocato a pallacanestro, sì, a un certo punto si è accorto di avere dei limiti, ha iniziato ad allenare e ci ha portati in questa categoria, e adesso, nonostante lui per sue scelte lavorative personali ha preferito quest'anno rimanere qua, ogni settimana a me contattano delle società di serie C, di serie B, e Fabri, ma posso chiamare Michele Battistini per questo è il telefono, lo chiami, se il ragazzo ha voglia, certo, di fare l'esperienza, non sono certamente io a dire no, Michele mi ha dato la parola di stare qua.
Comunque lui si è messo a disposizione con la serie C, con l'under 19,
lo si è messo a disposizione, e quindi anche io, no, per ricambiare questo favore, non sono uno di quelli che dice, sai Michele, tu stai con me, devi rimanere con me, poi a fine anno si vedrà.
Certo.
Cioè io sono uno di quelli che, se ci sono delle possibilità, anche a costo io, no, di sacrificarmi, di trovare altre soluzioni, non posso tarpare le ali a nessuno. Vabbè, certo. Non sono uno che... E quindi abbiamo ancora di più bisogno di ragazzini che si avvicinano e che non si allontanano dalla pallacanestro. Quindi se anche qui c'è qualcuno che ci sta ascoltando e dice, Fabri, io ti posso dare una mano a organizzare i pulmini del settore, sì, giovanile, che si faccia avanti, perché noi abbiamo bisogno, ci sono tante cose da dover fare nel mondo pallacanestro, che siamo aperti a qualunque cosa, a qualunque aiuto.
Va bene, Fabri, io ti ringrazio tantissimo per quest'ora passata insieme a noi, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, vi ricordo che potete ascoltare Radio Centrale sul sito radiocentrale.net, anche in TV ai canali 868 del Digitale Terrestre e 5868 di Sky, oltre che sulle applicazioni disponibili sull'Apple Store e sul Play Store. Ringrazio Gianfranco Esposito per la regia, vi do appuntamento a martedì prossimo, sempre con Basket a 2, sempre su Radio Centrale.
Del 5 febbraio per Cuore Amico, progetto Salento Solidarietà. Giovedì 16 dicembre, compagnia teatrale Palcoscenico Neretino, Teatro Comunale, ingresso ore 20. Sabato 18 dicembre, piazza Cesare Battisti, dalle 16, giochi di una volta. E dalle 18, live music con La Differenza, Gabriele Papadia, Michela De Luca, special guest Stella Grande, live DJ set Luca Dellatti, Tonino Malacari, Luis L'Elettrico, Graziano Lagna, Lucio Rizzo, Elia Baldi. Vi aspettiamo numerosi in piazza Cesare Battisti. Quelli del 5 febbraio per Cuore Amico, progetto Salento Solidarietà, per un Natale con il cuore.